Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Ciao a tutti, io sono Federica.
E io sono Tina.
E oggi vogliamo parlare di animali in Cina. Se pensiamo agli animali tipici della Cina, ovviamente vengono in mente i tenerissimi panda, che vengono coccolati in queste aree naturali protette dove volontari su volontari prestano il loro servizio, il più delle volte pagando addirittura, per appunto tenere pulito e cucinare delle deliziose pie per questi animali tanto simpatici quanto pigri. Ma parlando di animali domestici, vi siete mai chiesti chi sono gli animali da compagnia prediletti nelle case cinesi? Qualche malizioso potrebbe pensare, non i cani dato che se li mangiano. Ma sappiamo che circolano un sacco di luoghi comuni quando si parla di Cina, come ad esempio che sia comune mangiare, oltre che carne di cane, anche insetti, scorpioni, chi più ne ha più ne metta. Da dove possiamo iniziare per fare un po' di chiarezza, Tina?
Una premessa sempre fondamentale è che la Cina è geograficamente molto estesa e che quindi, sebbene sia possibile che questo genere di alimenti venga mangiato in alcune zone, il buon senso suggerirebbe di non fare di tutta l'erba un fascio. Detto ciò, siamo proprio a ridosso dell'annuale dibattutissimo Festival di Yulin, il festival che prevede appunto il consumo di carne di cane, che è considerata un toccasana per il primo caldo estivo secondo la medicina popolare. Si tratta di un festival che si tiene annualmente appunto nella città di Yulin, nella provincia del Guangxi, e che naturalmente ogni anno genera scalpore sulle testate giornalistiche che spesso purtroppo contribuiscono a generalizzare la questione e ad alimentare la credenza che in Cina in generale si mangi carne di cane. Inizierei quindi dall'elefante nella stanza con il chiarire che, sebbene in alcune zone della Cina per diverso tempo la carne di cane sia stata effettivamente considerata una prelibatezza da consumare ai principi dell'estate e che in alcuni posti venga ancora mangiata sotto banco, non è assolutamente la norma. Pensare che in Cina si mangi carne di cane è esattamente come se si desse per scontato che tutti gli italiani di oggi mangino carne di gatto.
Ben detto, a riprova di ciò, l'anno scorso il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato proprio poco prima di questo festival la versione finale dell'elenco delle risorse genetiche di bestiame e pollame, che ha stabilito che i cani sono ora legalmente riconosciuti come animali da compagnia e non bestiame, ovvero che non possono essere allevati con il fine di diventare carne da macello in sostanza. O in altre parole, il cane non è più considerato cibo come una mucca o un pollo. Questa decisione sottolinea come il consumo di questo tipo di carne non sia appunto rappresentativo della maggior parte del popolo cinese, dato che appunto la maggior parte delle persone che hanno partecipato alla consultazione pubblica si sono opposte all'inclusione dei cani nell'elenco degli animali considerati da reddito. Ed è anche un primo segnale di come il governo stia cercando di intervenire attivamente per limitare il traffico di cani che, secondo l'associazione americana Human Society International, vede circa 30 milioni di cani uccisi ogni anno, di cui 10 milioni proprio in Cina. Per dare una prospettiva a questo numero, secondo il World Economic Forum, ogni anno si abbattono 50 miliardi di galline e 1,5 miliardi di maiali. Si tratta comunque di una svolta molto importante che riflette di fatto un rinnovato atteggiamento verso questo animale, che da noi è spesso visto come un membro della famiglia, che va di pari passo con la crescita della classe media e una nuova percezione del benessere e dell'intelligenza animale.
Resta vero tra l'altro il fatto che anche in passato il cane era una figura domestica e ha sempre avuto un ruolo di accompagnamento o di lavoro. Basti pensare ai cani da caccia che erano comuni nelle corti imperiali o ai cani che aiutano i pastori o che fanno la guardia, ad esempio. Però il cane era anche stato bersaglio di una campagna del PCC che non ammetteva animali domestici durante l'era maoista, dal momento che il possesso di animali da compagnia era considerato un lusso borghese. Dal termine della rivoluzione culturale però i cani sono poi tornati a popolare i parchi insieme ai loro padroni, anche se nelle città tuttora vigono delle severe norme locali che regolano ad esempio la taglia del cane consentita a seconda della zona in cui si abita, quindi in sostanza non vedrete mai un alano in centro a Pechino, ma sarà più comune vedere dei barboncini rossi. Ciò a parte, pensate che nel 2019 si stimavano circa 99 milioni di cani e gatti tenuti come animali domestici in Cina, un aumento di quasi il 10% rispetto all'anno precedente. Di questi 99 milioni, cani e gatti erano in una proporzione di 55 a 44.
Poi naturalmente non parliamo solo di cani e gatti. È comune ad esempio vedere nelle case cinesi uccelli e grilli che sono allevati fin dai tempi imperiali. E non solo nelle case, perché pensate che a Pechino mi è spesso capitato di vedere questi animaletti portati a spasso nelle loro gabbiette, nei parchi o per le vie degli Hutong. Ma ancora più spesso mi è capitato di vedere gatti al guinzaglio e cagnolini vestiti come bambini, con tanto di scarpine e vestitini. Insomma, pare che in molte case i nostri amici a quattro zampe vengano sempre più coccolati, al contrario di quanto molti potrebbero erroneamente pensare. Un'altra cosa peculiare sono anche i negozi di animali. In Cina, soprattutto nelle grandi città, è abbastanza comune vederne anche all'interno di complessi commerciali, in mezzo a parrucchieri e caffetterie. Molto spesso si può entrare per coccolare gli animali.
Verissimo, basterebbe poi visitare una fiera dedicata al pet care e al pet food per rendersene conto. Solo per nominarne alcune, tra le più famose abbiamo la China Pet Expo a Pechino a metà ottobre, la Pet Fair Asia a metà agosto a Shanghai, il China International Pet Show sempre a Shanghai a metà novembre e il Guangzhou International Pet Fair che vede tre edizioni nel 2021, una a Canton, una a Chongqing e una a Wuhan. Un fattore comune a tutte queste manifestazioni fieristiche è la ricchezza dell'offerta. Pensate infatti che, secondo i dati di una ricerca dell'Elephant Research Institute, il consumo di prodotti per animali domestici ha conosciuto una notevole crescita, indicativa della sempre maggiore attenzione alla qualità della vita dei propri animali da compagnia, di cui non si devono più solo soddisfare le esigenze basilari.
Possiamo dire che ci sia stato un vero e proprio boom del mercato degli animali domestici. Sempre secondo la stessa ricerca, parliamo di un mercato da 221,2 miliardi di yuan nel 2019, che ha raggiunto 295,3 miliardi di yuan nel 2020, cioè oltre 38 miliardi di euro. Tra il 2015 e il 2019, quindi in soli 5 anni, il valore del mercato è raddoppiato, con una crescita annua del 20%. Anche la struttura della spesa per consumi sta cambiando. Il cibo costituisce ancora la maggior parte dei consumi, contando per il 61,4% dei consumi totali, con una crescita del 9,2% rispetto all'anno precedente, mentre una crescita maggiore si è registrata per gli snack e le medicine. Per darvi ancora un paio di dati di riferimento, secondo il 2019 Chinese Pet Industry White Paper, i consumi annui attribuibili a un singolo animale domestico nel 2019 in Cina hanno raggiunto i 5.561 yuan, quindi 726 euro all'incirca, con un aumento del 10,9% rispetto al 2018. Parlando di cani, in particolare, la cifra sale a 6.082 yuan, quindi 794 euro all'incirca, mentre per un gatto 4.755 yuan, quindi 621 euro.
Un altro dato interessante riguarda la distribuzione di animali domestici, che vede un aumento significativo di proprietari di animali domestici nelle città di seconda fascia, dove si registra un più 15% nel 2020 rispetto all'anno precedente, sorpassando quindi i proprietari delle città di prima fascia. La maggior parte dei proprietari sono donne e nati dopo gli anni 1990, cioè i millennials. Da tutti questi numeri, insomma, è chiaro come il settore degli animali domestici sia ricco di opportunità.
Proprio così. Un'altra questione controversa, sempre legata al mondo animale in Cina, riguarda invece i test su animali nel settore della cosmetica in particolare. Forse non tutti sanno infatti che per poter vendere prodotti cosmetici di importazione nel mercato cinese, secondo la normativa nazionale, era necessario testare i prodotti sugli animali. Quindi anche marchi noti come MAC, Clinique e Benefit, che vorrebbero accostarsi ai brand cruelty free, dichiarando che non fanno appunto test sugli animali, ma ammettendo l'eccezione di quando è richiesto da una legge nazionale, in realtà testano sugli animali di fatto. Dal 2014 erano stati fatti dei progressi con l'esenzione dei test sugli animali per le aziende che producevano in Cina, ma non per quelle che avevano la produzione al di fuori della Cina.
Dal 1 maggio 2021 però le aziende straniere che vendono cosmetici generali in alcuni casi non sono più tenuti ad effettuare test sugli animali prima di immettere nel mercato cinese i loro prodotti. La Cina ha infatti modificato e aggiornato le leggi riguardanti i test sugli animali e pertanto in alcune casistiche non è più necessario appunto testare sugli animali, quindi un'ottima opportunità per tutti i marchi cruelty free che ancora non sono presenti in Cina o che addirittura si erano dovuti ritirare dalla Cina per poter essere a tutti gli effetti cruelty free.
Esatto, in particolare, come diceva Tina, parliamo di cosmetici generali distinti da quelli speciali, sotto cui rientrano ad esempio creme solari, prodotti sbiancanti e tinte per capelli. Ebbene, per questo tipo di prodotti, quindi per quelli generali, per le aziende che producono fuori dalla Cina, sarà possibile entrare nel mercato cinese senza doverli sottoporre ai test sugli animali, previa presentazione del GMP Certificate, quindi il certificato di Good Manufacturing Practice, che dovrà essere rilasciato esclusivamente dalle autorità governative del paese in cui avviene la produzione e di un safety assessment che garantisca la sicurezza del prodotto.
Nonostante questi progressi, comunque c'è da dire che l'esenzione dal test non vale proprio per tutti. Per esempio, non vale per i cosmetici speciali, come dicevamo, definiti già nel CSAR, ovvero il regolamento sulla supervisione e amministrazione dei cosmetici, entrato in vigore il 1 gennaio 2021. In realtà, anche se non è obbligatorio il test per i cosmetici stranieri prodotti in Cina, non è detto che non vengano condotti dopo l'immissione dei prodotti nel mercato, se questi vengono venduti offline. Insomma, essere cruelty free in Cina è possibile, ma non sempre e solo a determinate condizioni. Comunque, se siete interessati all'argomento, da domani sarà disponibile l'infografica più dettagliata sull'argomento che chiarifica esattamente in quali casistiche sono richiesti i test e in quali no all'interno del nostro gruppo Vendere in Cina.
Per concludere, quindi, nuove normative e cambiamenti nelle abitudini, nelle percezioni, nello stile di vita aprono nuove opportunità che potranno essere colte da chi saprà osservare attentamente i cambiamenti sempre in atto nel mercato cinese e rispondervi con prontezza. Per questa puntata è tutto, come al solito seguiteci sui social e iscrivetevi alla nostra newsletter per restare sempre aggiornati sul mercato cinese. Ci sentiamo alla prossima puntata. Zaijian.
Zaijian.